Allora, 15:45, sfumiamo le tormenta con questa canzone per collegarci in diretta con Stefano, che abbiamo al telefono in questo momento. Ciao, benvenuto sulle libere frequenze di Blackout.
Ciao a tutte e a tutti.
Allora, dicevamo che saremmo andati a parlare questo pomeriggio di ciò che è avvenuto in Romagna da maggio in poi, quindi dell'alluvione drammatica che ha colpito questo territorio. Lo andiamo a fare sia, diciamo, da un punto di vista di chi ha vissuto in prima persona questa alluvione e il post-alluvione, quindi un po' diciamo ricapitolare i passaggi di ciò che è successo durante quelle settimane, ma anche al tempo stesso andare a provare a fare un'analisi un po' più approfondita di quali sono possono essere individuate come le cause di gestione e di responsabilità, appunto, di questo tipo di avvenimenti e di come questo tipo di avvenimenti ha poi avuto delle ripercussioni sugli animali selvatici e addomesticati che popolano quelle zone. Quindi, se vuoi iniziare, Stefano, parlandoci un po' del perché si è arrivati a dover così vivere questo tipo di catastrofi all'interno del territorio romagnolo, ti ascoltiamo.
Allora, diciamo che le cause sono tante e solo in parte sono dipendenti da, diciamo, da noi come, diciamo, individui che stanno in questo momento vivendo sul territorio. E i motivi per questa alluvione sono, innanzitutto, si è trattato di un evento che non è un qualche cosa di così facilmente auspicabile e prevedibile, perché appunto abbiamo avuto precipitazioni completamente fuori scala rispetto a qualsiasi precedente registrazione. È vero che sono eventi che si stanno verificando con una occasionalità sempre più frequente, però diciamo che per quanto prevedibili e previsti non ci siamo abituati, e quindi i nostri territori ancora si devono un po' adattare ai cambiamenti climatici, sia il modo in cui reagiamo sia anche le azioni preventive di prevenzione. Però c'è un altro fattore che secondo me è molto più importante di tutto questo, ed è il fatto che sono ragioni, diciamo, geologiche per quanto riguarda la pianura dell'Emilia Romagna. E la pianura in cui viviamo, in cui abbiamo costruito città, strade e campagne, è una pianura che si è formata, come si dice, è una pianura alluvionale, si è formata attraverso i detriti portati dall'invaso, dal bacino del Po, detriti che provengono dalle Alpi, e che esiste solo dalla fine dell'ultima glaciazione, quando appunto il scioglimento dei ghiacci ha fatto sì che questi detriti venissero trasportati e depositati, creando quindi una terra emersa. E questa terra è stata per anni al limite sul livello del mare, o in alcuni casi anche sotto il livello del mare, fino a quando negli ultimi, diciamo, 1000 anni l'uomo non ha iniziato a bonificarla. Forse anche un po' di più di 1000 anni, comunque stiamo parlando comunque di un tempo umano, di un tempo non geologico, di un'epoca non geologica, e in questo periodo abbiamo, con vari sistemi, tolto le acque o in alcuni casi alzato i suoli per poter utilizzare i terreni che oggi sono dappertutto coltivati, abitati, popolati, e questo ha fatto sì che comunque in molti territori l'acqua sia stata semplicemente asciugata senza innalzare il livello del suolo, e che quindi è estremamente soggetta a inondazione, perché ogni qualvolta un fiume esce dagli argini si ritrova tutt'attorno un terreno basso dal quale non defluisce più. Quindi diciamo che questo è il contesto nel quale poi l'evento straordinario si è andato ad inserire, un contesto che è, diciamo, naturalmente predisposto ad essere allagato.
Esatto, quindi è anche difficile parlare di così, casualità, è difficile parlare di incidente nel momento in cui si sa che alcune azioni, alcune gestioni del territorio vanno poi ad avere delle conseguenze di questo tipo. Non dico che sia matematico che succeda, però vedendo l'andamento, appunto, degli eventi atmosferici estremi che sta colpendo tutto il mondo, è chiaro che questa situazione andrà ad inaspirarsi sempre di più.
Certo, allora diciamo che intanto questo non vuole essere una negazione dei cambiamenti climatici in atto, però le alluvioni sono storia in Romagna, nel senso che abbiamo proprio date importanti nella storia di questo territorio, nelle quali ci sono state le cosiddette rotte dei fiumi, cioè quando un fiume rompe gli argini. Però per comprendere questo fenomeno della rotta del fiume bisogna andare a monte, nel senso il fiume ha gli argini solo da quando noi glieli abbiamo costruiti, perché prima che l'uomo costruisse gli argini ai fiumi, il fiume scorreva dalla montagna alla collina e poi sfociava in pianura, trovandosi un territorio senza ostruzioni laterali nel quale durante la piena dilagava senza nessuna barriera. Ovviamente questo non era un territorio vivibile soprattutto in maniera così intensiva dall'uomo, e quindi per evitare che stagionalmente i fiumi andassero a ricoprire quasi completamente tutta la pianura padana, i fiumi sono stati arginati, cioè gli sono stati creati dei terrapieni accanto. E una cosa da considerare è che durante il momento di piena il livello di questi fiumi è di diversi metri più alto del livello della campagna circostante. Quindi, avendo creato delle barriere artificiali che contengono l'acqua, questo permette all'acqua di salire molto sopra al livello della campagna circostante, e questo significa che se l'argine cede o se l'acqua sale troppo e scavalca l'argine, attorno troverà un terreno più basso di quello sul quale stava scorrendo, e quindi ci vorranno settimane, se non mesi, perché l'acqua defluisca naturalmente di nuovo all'interno dell'alveo del fiume. Il fatto che abbiamo creato questi argini è l'unico modo in cui si è riusciti a creare terreno coltivabile e terreno abitabile in poco tempo, ma espone anche i territori circostanti ai fiumi, i fiumi sono dappertutto in Romagna, li espone appunto a questo rischio intrinseco del quale non ci possiamo liberare, perché è vero che possiamo costruire argini più alti o più resistenti. Però gli eventi sono sempre meno prevedibili, sempre più fuori scala, e quindi difficilmente si potrà fare i conti costantemente con una rincorsa all'emergenza, insomma.
Certo, molto si è parlato sui giornali, insomma, nelle varie notizie giornalistiche, di come, insomma, la popolazione ha reagito, lo Stato ha reagito, tra virgolette, se si può parlare di reazione, ovviamente, essendo sempre troppo poco ciò che lo Stato fa nei momenti di emergenza, e molto spesso tutte queste azioni vengono ricondotte comunque a suo vantaggio, ecco, non tanto a vantaggio delle popolazioni colpite. Ma poco si è parlato invece di ciò che ha coinvolto gli animali selvatici. Vuoi un po' parlarci di come questa alluvione è stata affrontata da questi animali?
Allora, sì, anche per parlare di questo è necessario, per chi non conosce il territorio romagnolo, farne una rapida descrizione. In Romagna abbiamo la catena montuosa, che è quella dell'Appennino, che scorre all'incirca da ovest a est, diciamo da nord a ovest a sud-est, e subito a ridosso dove terminano le colline e inizia la pianura, abbiamo due grosse vie di comunicazione, che sono l'autostrada e la ferrovia. E proseguendo, diciamo idealmente scendendo dalle montagne verso il mare, superata questa linea di queste grandi vie di comunicazione, il terreno è completamente piatto. Quindi, per chi viaggia, diciamo dal nord, da Torino, da Milano, su queste arterie di comunicazione verso la Riviera Romagnola, avrà per gran parte del suo percorso sulla destra delle colline e delle montagne, sulla sinistra la piana più piatta possibile. Cosa significa tutto questo? Significa che il territorio, diciamo a nord-est dell'autostrada, è un territorio agricolo completamente coltivato, non esiste nessuno spazio che non sia coltivato o utilizzato per strade, paesi e attività umane o zone industriali. Non c'è un'area naturalistica in tutto questo territorio, ma soprattutto non ci sono terreni elevati. Questo significa che nel momento in cui migliaia di ettari vengono invasi dall'acqua, quei pochi animali che ancora vivono in questo territorio non hanno quasi nessun riparo. Perché? Perché non ci sono più più boschi perché non ci sono alture e ovviamente hanno imparato e sono stati scacciati da tutte le zone dove l'uomo ha costruito. Quindi quello che è successo è che qui intanto cerchiamo di capire di che animali parliamo quando parliamo di animali selvatici nella pianura romagnola. Si parla principalmente di piccoli animali, quindi se parliamo di mammiferi abbiamo poche volpi, probabilmente lepri perché appunto vengono ripopolate per la caccia, ricci e pochissimi altri animali, istrici ma pochissimi altri animali. Poi ovviamente ci sono i micro mammiferi, roditori, topi, topiragno, talpe, questi animali. Però ecco, non abbiamo animali molto evidenti, quindi anche capire che cosa gli è successo a questi animali non è facile perché non vedi le distese di carcasse una volta che l'acqua si è ritirata. Devo dire però che nel mio piccolo, anche solo nel terreno allagato, nel cortile allagato dei miei genitori, ho trovato diversi topi, piccoli animali annegati, e possiamo immaginarci cosa possa voler dire per esempio dei ricci ritrovarsi l'acqua che sale in alcuni casi anche molto rapidamente, ma che comunque va a ricoprire chilometri di terreno, perché si parla veramente di distese di acqua larghe chilometri. Questi animali ovviamente non hanno avuto nessuno scampo, ma non solo questi, anche per esempio i fagiani, che sono un'altra specie molto presente nelle nostre campagne, solo in alcuni casi hanno trovato degli alberi nei quali potersi rifugiare, perché tutte le zone dove ci sono i latifondi cerealicoli non avevano nessuno spazio all'asciutto per centinaia e centinaia di metri, se non addirittura chilometri. Un animale che non è un volatore specifico come il fagiano, ma che fa solo lunghe planate, in tanti casi non sono riusciti a sfuggire alle acque, si sono inzuppati e dopo non erano più assolutamente in grado di volare. Quindi ci sono state delle vere e proprie stragi di questi animali in quei giorni, ecco.
Se non sbaglio, tra l'altro, correggimi se sbaglio, non sono soltanto animali selvatici che sono stati colpiti nella pianura romagnola, ma anche tantissimi animali da cortile.
Sì, devo dire però che diciamo gli animali domestici o diciamo da cortile in alcuni casi non hanno avuto scampo, perché per esempio ci sono stati diversi casi di cani da caccia chiusi dentro i box che hanno visto l'acqua salire e non avevano nessuna possibilità di fuga, o galline, polli dentro a pollai chiusi, che anche questi non si sono potuti salvare. In altri casi però diciamo il pollame è riuscito, anche grazie al fatto che un pochino svolazzano, a trovare rifugio sugli alberi, sui pochi alberi che ci sono, e nei momenti, in certe zone, questo periodo è durato anche una decina di giorni, anche due settimane, in cui l'essere umano era scomparso dal territorio perché il territorio è allagato, devo dire che ho con i miei occhi visto alcune galline, diciamo, riprendersi degli spazi che prima gli erano preclusi e razzolare su strade e campagne dove prima assolutamente non sarebbero potute andare. Ovviamente si è trattato di una libertà temporanea, perché appena l'uomo ha ripreso possesso del territorio gli è stata nuovamente negata, ed anche probabilmente un'eccezione rispetto invece ai tanti e le tante che sono purtroppo negati, insomma.
Esatto. Senti, la tua attività di fotografo ti ha portato anche ad andare a documentare alcune situazioni che riguardano invece gli allevamenti che costellano tutto il territorio romagnolo. Ci vuoi parlare un po' di che situazione hai trovato all'interno di queste strutture?
Sì, allora, non sono stato l'unico, anche altre colleghe hanno fatto un lavoro simile. Ci sono stati alcuni casi drammatici in cui allevamenti sono stati sommersi da oltre un metro d'acqua, altri che erano costruiti dentro un alveo di fiumi che sono stati letteralmente portati via dalla piena o colpiti da frane con strutture crollate. Queste situazioni, diciamo che sono un po' figlie del territorio in cui ci troviamo, che è un territorio fortemente instabile. Le colline sono a forte rischio frana perché tanto perché fatte di argilla. L'argilla è una roccia estremamente friabile che si scioglie proprio con l'acqua, quindi possiamo immaginarci cosa accade, e anche soprattutto perché non abbiamo più boschi nelle colline, quindi anche la forza di appunto delle radici degli alberi che avrebbero potuto trattenere certi territori è venuta meno. E in questi contesti abbiamo avuto i danni, diciamo, anche strutturali agli allevamenti, dove vuoi la piena del fiume, vuoi la frana, hanno fisicamente danneggiato le strutture, causandone il crollo e la morte conseguente di quasi tutti gli animali che erano imprigionati all'interno. In altri casi invece nella pianura, nella bassa, abbiamo avuto diversi allevamenti, soprattutto di maiali, allagati, in alcuni casi anche con acqua molto alta, nei quali ci sono stati probabilmente centinaia se non migliaia di morti annegati. Io personalmente sono stato 2 volte in un allevamento allagato, che nel momento di maggior flusso d'acqua, l'acqua è arrivata probabilmente intorno ai 90 centimetri. Immaginiamoci cosa può voler dire per un maiale che è chiuso dentro un serraglio trovarsi con 90 cm d'acqua, ma non per 2 ore, stiamo parlando di giorni, perché quando siamo andati noi c'era ancora l'acqua sopra il ginocchio, in tutta l'area, probabilmente nella zona più lontana dalla strada anche molto di più, ed era il quinto o sesto giorno dall'alluvione. Quindi immaginiamoci che nei giorni precedenti gli animali erano in situazione anche peggiore, e non so dire quanti ne siano morti in questa situazione. Non era sicuro avventurarsi più di tanto in mezzo ai capannoni, per cui non ho potuto fare una stima di quanto fossero i morti, insomma.
Per darci un po' un'idea di come questo è potuto accadere, potresti un po' spiegare come sono strutturati questi allevamenti? Perché sappiamo che ci sono allevamenti, vabbè, l'Emilia Romagna è il secondo produttore di pollame in Italia, e ovviamente sì, Tantissimi allevamenti anche di conigli e di maiali, e quindi se puoi brevemente
allora,
dirci.
Gli allevamenti maggiormente colpiti dalle acque alte sono stati probabilmente quelli di maiali, perché sono quelli allocati nelle zone di pianura. La maggior parte, non tutti, ma la maggior parte degli allevamenti di pollame sono invece in zone collinari o insomma un po' sopra il livello del mare. E comunque i polli vengono allevati soprattutto in Romagna su capannoni a più piani, quindi molto spesso anche il piano zero, diciamo quello a livello del terreno, è leggermente rialzato. Stessa cosa anche per i conigli, che sono su gabbie sospese, sono sospese a circa 1 metro, anche un pochino di più da terra, quindi che io sappia non ci sono stati allagamenti che hanno coinvolto allevamenti di conigli. E gli allevamenti di polli e galline che hanno subito problemi sono stati problemi a seguito di frane, perché appunto collocati in zone collinari, mentre invece gli allevamenti di maiali, che hanno bisogno di grandi estensioni e dei bacini per la raccolta delle deiezioni, sono quasi sempre in bassa collina o molto spesso in pianura, e sono quelli che invece sono stati più interessati dall'alluvione vera e propria, quindi dall'acqua che arriva. Gli allevamenti di maiali ce ne sono di diversi tipi, diciamo che li possiamo distinguere in quelli che fanno soltanto l'ingrasso, quindi allevamenti che hanno animali non giovanissimi, diciamo non appena nati, li prendono da quando sono svezzati fino al momento della macellazione, li fanno soltanto ingrassare, e questi li tengono in serragli collettivi grandi qualche metro, con dentro anche una ventina di animali. Ci sono poi invece gli allevamenti che fanno tutta la filiera, quindi che hanno anche le gabbie di gestazione dove le scrofe vengono ingravidate, le sale parto dove le scrofe partoriscono, e in questo caso ci sono lattonzoli, quindi animali veramente giovani che gli basta 30 cm d'acqua e affogano. Quelli invece con gli animali grandi, diciamo che il pericolo maggiore per loro è il freddo e non tanto l'annegamento, perché non penso ci siano stati molti casi in cui l'acqua è rimasta per giorni sopra intorno al metro, ma invece ci sono stati tanti casi in cui l'acqua è rimasta per anche 20, 30 centimetri, 40 centimetri per tanti giorni. In quel caso, anche nonostante fosse maggio, ho visto personalmente animali tutti accalcati l'uno vicino all'altro per farsi caldo, con l'acqua fino sotto la pancia, tremare in pieno giorno. Quindi quando erano chiusi dentro, non avevano nessuno spazio dove ricevere un po' di luce solare diretta, il problema è stato il freddo principalmente.
Ci sono stati degli episodi in cui i cittadini locali hanno aiutato questi animali in qualche modo a tentare di essere salvati, perché la cosa un po' particolare, no, che pone il dubbio è che queste persone convivono costantemente con gli allevamenti attaccati alle loro case, al di là della recinzione del loro giardino, senza assolutamente fare nulla, mentre in una situazione del genere diciamo problematica collettiva hanno addirittura attaccato alcuni allevatori per non aver in qualche modo tentato di aiutare.
Ci sono stati un paio di casi in cui allevamenti, diciamo, abbandonati nell'acqua sono stati segnalati dai cittadini della zona e diciamo che l'informazione come mi è arrivata a me tramite le associazioni animaliste con cui collaboro è che i cittadini avevano chiamato perché sentivano le urla dei maiali da giorni in questo allevamento in campagna vicino a un paese e quindi c'è stata, diciamo, una mobilitazione nata spontaneamente dagli abitanti dei paesi. Poi bisogna dire che le persone che hanno in prima istanza si sono attivate, di sicuro non è gente antispecista, non è gente probabilmente neanche vegetariana, che però ha probabilmente sentito un collegamento, un legame nel sentire animali veramente abbandonati a loro stessi, e conoscendo la situazione sono riusciti anche un po' a immedesimare, perché magari erano loro i primi ad aversi la casa allagata da giorni, insomma. E quindi diciamo che la mobilitazione è nata spontaneamente in questo senso, e questo ha poi spinto l'allevatore, anche almeno nel caso che ho poi documentato io, a organizzarsi per spostare gli animali. In quel caso l'allevatore era un grosso produttore che ha molti allevamenti, ha tutta la filiera, mangimifici, insomma è un grosso produttore, e quindi immagino che quegli animali, una volta anche spostati dall'allevamento allagato, non abbiano comunque fatto una bella fine, insomma. Però probabilmente, se non ci fosse stata la mobilitazione, l'allevatore li avrebbe semplicemente lasciati lì, perché ovviamente certo di avere un rimborso dallo Stato, dall'assicurazione. Diciamo che il benessere degli animali non è una cosa che ti interessa se metti su un allevamento di maiali, ecco.
Sicuramente anche le foto che hai prodotto e fatto girare hanno, insomma, smosso più e più persone da questo punto di vista, che magari nella loro quotidianità non fanno molta attenzione, appunto, agli allevamenti che lavorano di fianco alle loro case, però al tempo stesso, appunto, questa contraddizione è abbastanza curiosa, del, appunto, sentire magari delle urla di centinaia di maiali di fianco a casa e preoccuparsene solo nel momento in cui si tratta di un'alluvione e non di odierna quotidiana macellazione. Però sì, mi chiedo, nel momento in cui hai pubblicato queste foto, qual è stata la reazione maggioritaria di chi le ha viste?
Guarda, questo non te lo so dire, perché diciamo che io lavoro attraverso associazioni, attraverso un'agenzia stampa internazionale, quindi posso solo fare delle ipotesi. Io immagino, soprattutto per le persone che l'alluvione se la sono vissuta sulla loro pelle, che sia molto difficile non rendersi conto dei problemi che possono avere anche degli animali in allevamento, perché tutti noi, in Romagna tutti conoscono qualcuno, se non sono stati interessati in prima persona dall'alluvione, conoscono qualcuno che è stato sfollato o che ha avuto la casa distrutta o che ha perso un'automobile o quando non persone care, perché poi ci sono stati anche 15 morti umani in questa alluvione. Quindi diciamo che per chi se l'è vissuta più o meno direttamente, sicuramente qualcosa gli può aver mosso, perché hanno avuto l'esperienza diretta di che cosa vuol dire trovarsi nell'acqua per giorni. E al di fuori io non so quanto una persona che non ha già un minimo di sensibilità sugli animali o ecologica, non so quanto questo possa aver smosso, perché alla fine sono solo maiali, chi se ne frega, sono lì per essere macellati, quindi non so in realtà quanto ci possa essere un'empatia dovuta al fatto che sono stati alluvionati. Magari mi sbaglio, però diciamo che forse ci vuole qualcos'altro, oltre a semplicemente una cronaca e una foto.
Beh, sì, sicuramente ogni caso poi è diverso e va, va a sé, però giusto per chiarire, dimostrare, un po' evidenziare quanto l'emergenza si verifichi ogni giorno e questa drammaticità di condizioni di vita sia appunto la quotidianità e non l'eccezione, dato che abbiamo parlato di allevamenti di polli e di maiali, puoi così brevemente un po' descriverci quali sono le condizioni e le routine, tra virgolette, a cui sono sottoposti gli animali che vengono imprigionati in queste strutture?
Allora, parto un attimo dai polli, perché in Romagna sono diciamo la specie più allevata, in generale nel mondo i polli sono la specie più allevata, però in Romagna abbiamo moltissimi allevamenti, perché ci sono due tra i primi tre produttori italiani di pollo, hanno molti allevamenti in questa zona. E quello che viene normalmente consumato è il pollo broiler, che è un animale che è tra virgolette pronto per la macellazione in 40 giorni. Vuol dire che in 40 giorni ingrassa a dismisura fino a raggiungere il peso cosiddetto standard di macellazione. È importante che gli animali crescano tutti allo stesso ritmo e arrivino alla fine del ciclo che sono grandi uguali. Questo perché la macellazione avviene in maniera meccanica, quindi vengono appesi per le zampe e c'è poi una lama che ad altezza collo gli taglia la gola. Se un animale è più piccolo o più grande, la lama non lo prende nel punto giusto e quindi poi dopo va a finire nella bollitura dove vengono spiumati, che è ancora vivo. E quindi per diciamo il funzionamento della macellazione è importante che gli animali siano tutti grandi uguali. E questo ha fatto sì che ci sia una fortissima selezione genetica nella razza del pollo broiler, e che quindi si è arrivati a questa mostruosità di animale che ingrassa a dismisura per 40 giorni, passa ad essere da un pulcino che sta nel pugno di una mano a un animale che è talmente grasso che non riesce a stare in piedi in appunto 6 settimane. E in queste 6 settimane gli animali vengono tenuti in dei capannoni dove per la legge ci possono stare fino a 20 animali per metro quadro. Allora provate a disegnarvi sul pavimento un metro quadro e immaginare 20 polli dentro quello spazio, vuol dire che non c'è spazio per nient'altro, cioè si sono letteralmente uno addossato all'altro. Nei capannoni, in ogni piano, perché qui in Romagna abbiamo capannoni fino a 6 piani, normalmente 2 o 3, però ce ne sono, c'è almeno un caso di un allevamento a 6 piani. In questi capannoni, in ogni piano, ci sono generalmente tra i 10 e i 25 mila polli. Dipende dalla dimensione del capannone, però questi sono i numeri. Un numero abbastanza comune è 18-20 mila polli per piano. Questo vuol dire che a un certo punto, quando sono a fine ciclo, il capannone è completamente pieno, cioè si fa veramente fatica a camminarci dentro. E questo per quanto riguarda i polli. Poi abbiamo le galline. Le galline sono allevate o in gabbia, quindi dei gabbioni grandi dove dentro ci stanno una ventina di galline, anche qui molto belle fitte. Sono file di gabbie su piani fino a 5, quindi nello stesso capannone, nello stesso vano, ci sono queste strutture metalliche gigantesche dove ci sono queste file di gabbie lunghe anche centinaia di metri, dipende quanto è lungo il capannone, e alte fino a 5 piani. Ogni gallina ha a disposizione circa lo spazio poco più di un foglio da stampa a testa. Oppure le galline vengono allevate anche a terra, densità simile, leggermente meno di quella dei polli da carne, però comunque parecchio fitte anche loro. E c'è comunque anche qui una raccolta meccanica delle uova, quindi ci sono delle zone dove le galline sono spinte ad andare a deporre le uova e poi il nastro trasportatore che le porta fuori. I maiali invece, come vi dicevo, hanno appunto, dipende un pochino dalla fase della loro vita, quelli che sono da macellazione, quindi l'ingrasso, vivono in serragli collettivi, adesso non so quantificare, saranno larghi 3 o 4 metri, lunghi 5 o 6, insomma, dentro ognuno ci sono anche una ventina, tranquillamente una ventina di maiali. Però le fattrici sono quelle probabilmente che fanno la vita peggiore, perché quelle che devono appunto partorire i giovani che poi vengono mandati al macello, loro hanno un la vita divisa in tre parti. Hanno una parte in cui sono in una gabbia che è grande esattamente come il loro corpo, nel senso che hanno veramente le sbarre appiccicate sui due lati, possono fare un passo avanti o un passo indietro e basta, questo è l'unico movimento che riescono a fare, e in queste gabbie vengono ingravidate artificialmente. Restano lì finché non sono vicine al momento del parto, poi vengono spostate in un'altra struttura che è una gabbia leggermente più grande, dove riescono anche a stendersi sul fianco, cosa che di solito non riescono a fare nelle gabbie di gestazione, perché è previsto che stiano sdraiate sul fianco per poter allattare i cuccioli appena nati. In questa restano finché i cuccioli non sono svezzati, e poi dopo hanno un tra virgolette momento di riposo di alcune settimane in cui vengono anche loro messe in serragli collettivi. Al termine di questo periodo di riposo si ricomincia, vengono di nuovo ingravidate e rifanno tutto il giro. I cucciolini che invece nascono una volta svezzati vengono messi prima in dei serragli di media, insomma un po' più piccoli, poi appena crescono un po' di più vengono messi in questi serragli collettivi da ingrasso, dove stanno fino alla macellazione. Questo più o meno sono gli animali più allevati in Romagna. Ci sono anche i conigli che vengono allevati in gabbie. Gabbie dove ce ne stanno due, anche loro situazioni analoghe alle galline, da due a quattro conigli per gabbia, e un altro sistema super intensivo, basta vedere delle foto per rendersi conto di che cosa vuol dire. Comunque più o meno questi sono gli animali allevati. Abbiamo pochissimi allevamenti di mucche in Romagna e appunto non fanno molto statistica, ecco, diciamo così.
Senti, hai parlato di galline allevate a terra, vuoi parlarci un po' di che differenze comporta poi l'allevamento biologico di questi animali?
Allora, diciamo che sia per i polli che per le galline esiste un allevamento biologico industriale, che l'unica cosa che cambia è il tipo di mangime e il numero di animali per metro quadro. In teoria galline e polli biologici dovrebbero avere la possibilità di uscire all'aperto per una certa parte della loro vita. Per le galline è un terzo della loro vita, non mi ricordo per i polli quant'è. Comunque sta di fatto che i capannoni devono avere dei recinti adiacenti nei quali gli animali possono andare. Di fatto questo avviene poco. Perché? Prima di tutto perché un pollo per andare da qualche parte deve avere un motivo. Se quello che c'è fuori è una spianata di terra battuta, per il pollo non c'è nessuna differenza tra stare dentro e stare fuori, e quindi tendenzialmente non ci andrà. E di fatto non è possibile avere un prato, perché le galline sono estremamente distruttive rispetto al prato. Nel giro di un giorno, se ci sono 15.000 galline in un prato, il prato diventa una spianata di terra battuta, quindi non c'è l'immagine della gallina nel prato che c'è sulla confezione delle uova, è quanto più falso si possa avere. E la cosa che cambia appunto è il numero di galline per metro quadro. Per i polli per esempio è 20 per metro quadro nell'intensivo, 10 per metro quadro nel biologico. Anche lì disegnatevi un quadrato in terra e vedete quanto sono grandi 10 polli in un metro quadro. E il mangime, che deve essere non OGM e credo almeno in parte biologico, però su questo non sono sicurissimo. Quindi di fatto la differenza è veramente minima, e io ho fatto delle foto in allevamenti di galline biologiche in cui quando poi le metto insieme alle altre io stesso faccio fatica a ricordarmi se quella foto viene dall'allevamento biologico o da quello intensivo, perché non c'è quasi nessuna differenza nella vista dell'allevamento. Per i polli è esattamente la stessa cosa. C'è stato un bel servizio su Report sui polli biologici di un noto produttore, che di fatto ha svelato quanto tutto questo sia abbastanza uno specchietto per le allodole e poco in realtà è qualcosa che ha effetto sulla vita dei polli, insomma.
Sappiamo che devi andare via tra poco, quindi facciamo un'ultima domanda. Siccome stavi parlando adesso di questa visibilità mediatica, no? Quindi il fatto di effettivamente sono girate parecchie immagini anche di questa alluvione, è comunque bello pensare che paradossalmente questi animali abbiano, probabilmente alcuni di loro, purtroppo solo alcuni di loro, abbiano vissuto dei momenti di libertà che non avrebbero mai vissuto proprio a causa di questa alluvione. Ricordo la foto di questi due maiali fuori all'aperto, nell'acqua, nel fango, che davvero è un ambiente che più rispecchia il loro ambiente, forse diciamo tra virgolette naturale, che non invece all'interno dell'allevamento.
Allora, quello che ho visto è stato che in un allevamento dove sono stato i maiali erano fuori dal capannone, erano dentro al recinto dell'allevamento, cioè al perimetro, ma fuori dal capannone. Poi ho saputo che è stato perché qualcuno è andato a aprirgli le gabbie, spinto da buona volontà, insomma, diciamo così. Ecco, in quell'allevamento sicuramente ci sono stati centinaia di morti perché lì l'acqua è stata veramente alta. Però quelli che non sono morti annegati o di freddo, io li ho trovati fuori a pascolare nelle siepi con l'acqua alla vita e si godevano il sole e facevano una vita molto più simile a quella che dovrebbe fare un maiale rispetto a quando erano dentro l'allevamento. Quindi sicuramente poi questi animali sono stati ricatturati e probabilmente macellati, però diciamo che hanno avuto almeno un assaggio di come potrebbe essere una vita semili, non dico libera, perché comunque erano dentro una recinzione, però una vita un pochino più da maiali. I maiali l'acqua gli piace, il problema in quel caso era che era acqua per sempre, nel senso senza possibilità di un rifugio asciutto, senza il sole che li potesse scaldare ed era appunto un altro tipo di tortura, però l'acqua in sé non è un grosso problema per i maiali. Mi è stata mandata anche una foto di un maiale libero nei boschi che probabilmente era scappato da un altro allevamento e ha trovato poi rifugio nei boschi circostanti, insomma, quindi per molto pochi, però per alcuni è stata anche un'opportunità, insomma, questa situazione.
Faccio una breve citazione dal libro che ha scritto Benedetta Piazzesi, a cui hai collaborato anche tu con le tue foto, che dice: "Per migliaia di anni sono stati rinchiusi, soggiogati, sfiniti, minacciati, selezionati in funzione della docilità. Eppure, ancora oggi, il sistema zootecnico non ha escogitato un modo per farli lavorare senza la coercizione e l'internamento." E questo, secondo me, ri ricorda il fatto che gli animali resistono, anche se sono ingabbiati, loro tenteranno sempre di vivere una
Sì.
vita come dovrebbe essere, quindi al di là del fatto che siamo noi umani poi a pensare di aver bisogno di irrompere all'interno degli allevamenti, però di fatto loro non sono
Assolutamente
meno
sì.
ribelli perché sono appunto soggiogati.
Tra l'altro questa citazione, questa riflessione viene da una frase, non so citare a memoria la frase, però di Michel Foucault, che diceva che il potere esiste come reazione alla resistenza, cioè se non ci fosse resistenza non ci sarebbe bisogno del potere, e di qui la gabbia è esattamente l'elemento simbolo di tutto questo, perché se l'animale non maiale non fosse chiuso dentro una gabbia, scapperebbe. Noi abbiamo bisogno della gabbia perché il maiale resiste. Se non resistesse, non avremmo bisogno della gabbia.
Certo, e con queste insomma un po' parole di speranza, diciamo, nel fatto che continuino ad esistere forme di resistenza in varie forme portate avanti da vari corpi, ecco. Noi ti salutiamo, ti ringraziamo moltissimo per questa intervista.
Grazie mille.
Grazie a voi.
E ci risentiamo prossimamente.
Grazie, buona serata.
Buona serata a te. Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
E 27, siete sempre in diretta su Radio Blackout. Siete sempre all'ascolto di Liberation Front. Qualcuno scrive al 346-6673-263 chiedendo se faremo il podcast di questa puntata. Assolutamente sì, lo troverete online sul sito www.radioblackout.org nei prossimi giorni. assieme al podcast della puntata precedente di un paio di settimane fa, in cui siamo partiti per un lungo viaggio in Colombia a intervistare alcune popolazioni indigene che si ritrovano, diciamo, sotto il cappello di in nome della resistenza della terra e dell'ecologia. A queste comunità siamo riusciti a portare un'intervista molto interessante, appunto, che potrete poi riascoltare se vi interessa. Ma nel frattempo potremmo andare avanti a parlare un po' dell'argomento di cui stiamo parlando fino ad adesso, quindi dell'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna negli ultimi due mesi. Abbiamo parlato con un romagnolo in diretta qui sui 105-250 per farci raccontare, appunto, le cause un po' più profonde di questo tipo di alluvioni, al di là, diciamo, dei cambiamenti climatici o delle retoriche che vanno a colpevolizzare di volta in volta un capro espiatorio di turno. Infatti non abbiamo avuto tempo di parlarne, ma a livello di notiziari locali purtroppo la caccia alle streghe, diciamo, colpevoli dell'alluvione si è appunto si è diffusa particolarmente. Sono stati incolpati del crollo, diciamo, degli argini o del malfunzionamento degli argini di volta in volta diversi animali selvatici, e questo dimostra come si cerchi continuamente di scappare dalle proprie responsabilità collettive per cercare di addossarle al malcapitato o all'indesiderato di turno.
Per quanto risaputo, che ovviamente non c'è un unico colpevole in questa situazione, perché si tratta, come narrava anche Stefano, di storia, quindi di anni e anni e anni.
Esatto.
Sfruttamento.
Quindi una responsabilità collettiva che ritrova la sua origine nella gestione storica di un territorio che ormai va avanti da millenni, ma che non ha nessuna intenzione di rallentare la propria corsa verso, appunto, il costruire sempre di più allevamenti intensivi e i loro conseguenti e necessari campi di coltivazioni di piantagioni intensive per creare foraggio per gli animali poi rinchiusi negli allevamenti. E anche questo imperversare di questa modalità e non volersi fare le necessarie domande o non voler cambiare rotta significa, appunto, essere responsabili anche di quello che accade.
I can feel the world and everything ends with a cigarette packet. I can feel the world and everything ends with a cigarette packet.
difatti una pianificazione territoriale che prevede monoculture avanzare sempre di più a discapito della, della presenza di boschi e di aree protette o comunque mantenute così com'è, risponde alla necessità appunto di alimentare allevamenti che siano intensivi o meno, che proliferano sempre di più e di cui evidentemente anche la, la regione si vanta molto, perché essendo appunto la seconda produttrice di polli, evidentemente è qualcosa a cui non si vuole rinunciare. E la maggior parte delle piantagioni appunto consistono in piantagioni di mais e altri frutti e cereali da, da foraggio, che appunto permettono il sostentamento degli animali d'allevamento.
E appunto, come dicevi, anche frutta, nel senso che è uno degli esportatori maggiori in Europa di frutta, quindi il territorio è del tutto sfruttato da, da queste coltivazioni.
Sì. Fortunatamente però esistono anche delle zone che in qualche modo si sono un po' tutelate dai danni d'alluvione. Queste zone sono inevitabilmente zone situate su rilievi montani. Questo non è un caso, le montagne ci proteggono sotto tanti punti di vista, anche negli eventi atmosferici devastanti come queste delle alluvioni, perché ovviamente per la loro conformazione proprio morfologica, ma anche per il fatto di essere mantenute così come sono, no? Sempre relativamente, chiaramente non stiamo parlando di un territorio totalmente intoccato o vergine, ma il fatto che ad esempio vengano lasciati vivere, non tagliati e disboscate aree intere di alberi e boschi, permette anche una gestione da parte del, del terreno e della, dell'aria, delle acque, del, del flusso di acque molto più di aiuto nel momento in cui si verificano questi disastri ambientali.
Sì, infatti per conformazione geologica le problematiche maggiori che ci sono state durante l'alluvione sono state delle, le frane, perché oltre a esondare i fiumi ci sono state numerosissime frane in Romagna, nelle, nelle parti di, diciamo più, più di montagna, e questo è stato sicuramente causato dall'intervento dell'uomo sul territorio, anche quello montano, perché si diceva che non ci sono tantissimi allevamenti di bovini in Romagna, però è anche vero che ci sono tantissimi pascoli in montagna, e quindi questo sicuramente è causa primaria delle frane che sono avvenute, come anche la costruzione di strade che vanno poi a interrompere il, appunto la conformazione della montagna stessa.
E questo secondo me è anche un po' l'evidenza che un accanimento di controllo, diciamo, sulle aree che potrebbero essere lasciate invece un po' a se stesse, quindi sempre appunto nel limite di una convivenza, diciamo, equilibrata con le necessità umane, può appunto questo accanimento può danneggiare molto di più di quanto pretende di risolvere, per cui il continuo controllo su queste aree, come se il selvatico e il tra virgolette naturale possa essere dannoso in caso di disastri atmosferici, ecco, può portare più danni che altro, e forse dovremmo cominciare a rinunciarvi.